Bene, come dicevamo, torniamo in voce per farvi ascoltare direttamente, insomma, da Radio Africa.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, tutto bene, e meno male questa volta non abbiamo avuto problemi con i collegamenti. E quindi dicevamo, per far ascoltare chi ascolta questa RAC, scusate questo impappinamento di parole, ma questo è il bello della diretta, per parlare ancora una volta di Algeria che si avvia, tra virgolette, alle elezioni, oppure alle non elezioni, ma questo ce lo spiegherai meglio te, indette comunque per il 12 dicembre.
Eh sì, infatti il clima si sta decisamente surriscaldando, perché i candidati alle presidenziali del 12 dicembre hanno cominciato a fare le loro apparizioni pubbliche, manifestazioni, però si sono scontrati contro manifestazioni che rifiutano il principio stesso dello scrutinio. C'è un video che ha fatto il giro dei social algerini, perché il 2 novembre scorso, alla fine delle grandi manifestazioni che c'erano state, c'è stato che erano contrarie, che richiedevano che non si facessero queste elezioni il 12 dicembre, dei cittadini hanno contestato aspramente Ali Ben Flis, che è uno dei candidati, che peraltro era il vecchio capo del governo, che si è presentato in un ristorante della banlieue di Algeri, e questi cittadini, insomma, sono un po' innervositi e l'hanno costretto ad andarsene, e lui ha provato a discutere con loro, ma è stato cacciato da questi cittadini e da questo ristorante. E questo per, insomma, far capire come questo è uno dei principali candidati, Ali Ben Flis, che è stato anche il ex capo del governo. E c'è stato anche un altro episodio proprio di rifiuto, perché a Tindouf, che nel sud-est del paese, dei cittadini hanno organizzato un'assemblea contro la presenza di un altro candidato, che è il vecchio ministro del turismo Abdelkader Bengrina, che era stato presidente, ministro del turismo sotto il governo di Bouteflika. E quindi c'è un video, anche questo su Facebook, in cui una decina di persone, insomma, comincia a spingere il cordone della polizia, gridando appunto che questi se ne devono andare. E quindi c'è un rifiuto massiccio di queste elezioni, anche dà fastidio alla stessa presenza dei candidati, che insomma hanno anche un po' di difficoltà a fare la loro campagna elettorale, perché questi candidati si confrontano con i manifestanti che ormai sono da 9 mesi che manifestano e che vogliono un rifiuto totale di questo scrutinio, che la piazza considera come un piano di salvataggio del regime.
Il vecchio regime, infatti, questo dobbiamo sempre ricordarlo, perché magari si mette in ascolto da poco da questa radio, la contestazione viene proprio su quello, insomma, come dire, cambiare tutto per non cambiare niente, sono una farsa elettorale in cui vengono riproposti gli stessi personaggi di sempre.
Sì, infatti poi oltretutto, i manifestanti hanno cominciato a radicalizzare sempre di più le loro richieste, perché oltre alla dipartita del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che insiste per fare queste elezioni, la piazza esige, come tutti i venerdì e ogni martedì del 22 febbraio, che vengano ritirate tutte quelle figure che sono associate al vecchio presidente e che vengono invece spacciate come la soluzione politica. E ci sono degli appelli a intensificare la contestazione durante la campagna elettorale, che sono stati lanciati anche qui dai social. E queste manifestazioni, che sono molto sempre più numerose, e poi naturalmente si fa anche una serie di riflessioni, qualcuno sul fatto che queste elezioni, se passeranno comunque con la forza, ci sarà una grande astensione, chi comunque vincerà sarà comunque un presidente sicuramente indebolito. E poi c'è stato anche la condanna piuttosto pesante da parte di un tribunale, quanto riguarda una ventina di attivisti che è stato pronunciato questa condanna il 7 novembre scorso, condannato a un anno di prigione per aver manifestato agitando la bandiera berbera con l'accusa di un attentato all'unità nazionale. E naturalmente ci sono l'ostinazione dei manifestanti si oppone a quelle che sono semplicemente delle vecchie ricette da parte del potere, perché il potere organizza delle contromanifestazioni che radunano poche decine di persone e che sono state organizzate in varie città, che però chiaramente queste manifestazioni vengono riportate in maniera molto generosa dalla televisione controllata dal governo, che così nasconde invece le marce del movimento Iraq, che naturalmente sono molto più numerose. E in realtà lo staff dei candidati della campagna è un po' preoccupato sul fatto di poter veramente rischiare degli scontri fisici con chi si oppone alle manifestazioni, anche se in realtà questo movimento è stato un movimento estremamente pacifico. Già in tempi normali, durante delle elezioni, insomma, si crea un po' di tensione, ma insomma qui effettivamente c'è proprio uno scontro piuttosto forte. Qualcuno ha paragonato queste manifestazioni algerine a quelle libanesi, ci sono delle differenze abbastanza sostanziali, però sicuramente le manifestazioni di Beirut prendono anche a modello quelle algerine, perché da una contestazione che nasceva da un aspetto
economico,
dire, marginale, si è messo in discussione tutto l'assetto di potere, che per esempio in Libano è un assetto di potere postcoloniale, perché questa divisione di ruoli fra le varie confessioni religiose era stata imposta dai francesi e consolidata ulteriormente dopo la guerra civile del 75. E in Algeria c'è questa messa in discussione di questo potere postcoloniale, quindi c'è qualcosa che gli assomiglia parecchio, diciamo, da questo punto di vista. Allora, magari possiamo intervallare con un pezzo musicale a questo punto. Magari ti suggerirei un pezzo musicale di un gruppo algerino, proprio, che si chiamano gli Antique, che è un gruppo algerino che proprio è nato nelle banlieue durante la rivolta di quella che fu definita la rivolta del pane alla fine degli anni 80. È un pezzo che si chiama Note de Voir.
Benissimo.
Faut pas qu'on se déchire. Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat. Faut pas qu'on se déchire. Ton devoir c'est de penser. Comme chaque être humain, comme chaque être sensé. Pousse la main dans la main. Rastaman avec fierté. Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé. Hein? Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat, faut pas qu'on se déchire. Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat, faut pas qu'on se déchire. Chacun est dans son coin comme une brebis égarée. Tous la main dans la main, Rastaman avec fierté. Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé. Réfléchis un petit moment, le futur m'avait débarqué. Tu ferais mieux de penser à l'union, c'est le dernier train qui va passer. Élargis ton champ de vision, faut pas regarder au bout de son nez. Faire pas le chemin de la raison, elle seule te poussera au sommet. Faire pas le chemin de la raison, elle seule te poussera au sommet. Notre devoir, c'est de faut pas qu'on se déchire. Notre devoir c'est de réunir. Mettre les choses à plat. Faut pas qu'on se déchire. L'heure de l'union a sonné. Man
écoute-moi, c'est maintenant ou jamais. L'État nous divise pour mieux nous contrôler. Arabes, black et beurre, on est le peuple opprimé. Sans ma zinc sauce, dis-leur faut que ça cesse, faut qu'on progresse. C'est l'ordre de rébellion qui se manifeste. Dis-leur faut que ça cesse, faut qu'on progresse. C'est l'ordre de rébellion qui se manifeste. Notre devoir c'est de réunir, mettre les choses à plat pour pas qu'on se déchire. Notre devoir c'est de réunir, pour mettre les choses à plat pour pas qu'on se déchire.
Notre devoir.
Bene, torniamo in onda dopo questo pezzo per...
Rieccoci.
Quindi rieccoci di nuovo in voce, questa volta come dire diluiamo la pesantezza delle cose che ci racconti in maniera tale che uno le ricorda meglio, no? Più tempo per
sì, che poi era anche un brano, diciamo, come dire, in tema effettivamente. Quindi affrontiamo un altro argomento. Allora, quello che è interessante sono una serie di articoli che sono apparsi sulla stampa africana a proposito della presenza italiana in Africa. Presenza italiana in Africa che effettivamente è cambiata un po' come quantità e qualità, perché l'Italia è diventata il sesto investitore mondiale sul continente e i gruppi italiani, insomma, si sono ormai fanno investimenti e affari in Africa, soprattutto alle spalle di quel dell'Eni, che invece è effettivamente il gigante petrolifero che è presente in maniera più massiccia nel paese, perché la cooperazione fra l'Africa e Roma, che prima era una cooperazione che era sostanzialmente che riguardava in materia di sviluppo, è diventata piano piano una cooperazione sugli affari. E quindi queste imprese italiane si sono fatte sempre di più negli ultimi anni visibili nel continente. Secondo quello che dice la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, l'Italia nel 2018 era appunto il sesto investitore mondiale in Africa dopo la Francia, l'Olanda, i Paesi Bassi, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina, con uno stock di investimento diretto e estero, cioè i cosiddetti IDE, di 28 miliardi di euro. Quindi parliamo di 28 miliardi di euro di investimenti diretti in Africa e soprattutto naturalmente nei paesi dell'Africa del Nord, ma anche adesso dall'ultimo anno nell'Africa del Sud e in Nigeria, che sono diventati i principali destinatari di questi investimenti esteri diretti italiani. In Africa del Sud 4,5 miliardi di dollari e 1,3 per la Nigeria. E chiaramente la presenza italiana si qualifica soprattutto con un forte contributo dell'ENI, che è detenuta dal 30% dallo Stato, che investe per quasi 8 miliardi. E poi e oltretutto è presente in 14 paesi del continente che rappresentano il 50% della sua produzione e il 60% delle riserve, con alcune punte di progetti piuttosto importanti, come sono per esempio l'OCTP nel Ghana, il Block 15 in Angola. E oltretutto l'ENI è diventata, insomma, una protagonista importante anche per quanto riguarda il gas, perché adesso ha messo le mani sul mega campo egiziano di Zohr per quanto riguarda l'estrazione del gas. E poi c'è anche l'Enel Green Power, per esempio, che è uno dei primi operatori privati in Africa per quanto riguarda le energie rinnovabili, che è presente in Africa del Sud.
Che è un altro business.
È un altro business, certo, in Zambia, in Etiopia, e ha lanciato una fondazione che si chiama Res for Africa, una specie di una piattaforma consacrata alla formazione e all'assistenza tecnica. E quindi gli investimenti italiani, il cuore degli investimenti italiani sono soprattutto l'energia, ma ci sono anche altri attori, come per esempio la Salini in Pregiro, che ormai che interviene in più di 50 paesi, che è presente da tanti anni.
Tristemente famosa per il ponte di Messina, per esempio.
Anche presa un po' dappertutto in realtà. Soprattutto per quanto riguarda la costruzione di centrali idroelettriche, che rappresenta l'Africa per la Salini in Pregiro, rappresenta il 17% dei suoi affari ed è presente soprattutto per quanto riguarda la grande diga etiope, che è la diga del Rinascimento, che si chiama GERD, grandiosa diga del Rinascimento etiope, che è una diga che è stata che dovrebbe diventare nel 2022 la più grande diga del continente. Il suo costo iniziale era previsto di 3,4 miliardi di euro, ma insomma probabilmente crescerà, e che ha portato peraltro anche tutta una serie di problemi dal punto di vista dei rapporti fra i paesi, perché tra l'Egitto e l'Etiopia, perché l'Egitto, che dipende in gran parte dalle acque che arrivano dagli altipiani etiopi, e ha contestato la presenza di questa, la costruzione di questa diga, perché potrebbe sicuramente diminuire l'afflusso di acqua nel Nilo, e quindi questo va in contrasto con gli interessi dell'Etiopia, che vuole sviluppare, chiaramente aumentare il suo potenziale idroelettrico e rilanciare la costruzione delle infrastrutture. Abiy Ahmed, il presidente, ha visitato il cantiere del Rinascimento, dove questi lavori sono iniziati nel 2011, e diciamo che diventerà, con 74 miliardi di metri cubi e 6.000 megawatt, la più grande diga idroelettrica dell'Africa. Per fare questo hanno dovuto cacciare tantissime persone che vivevano nell'area, hanno costretto, per finanziarla, i dipendenti pubblici a sottoscrivere una specie di buoni del tesoro dello Stato etiope. Ci sono state tutta una serie di accuse di corruzione, perché all'interno di questo progetto è presente anche il METEC, che è il Metals Engineering Corporation, che è sostanzialmente una sorta di compagnia parastatale di costruzioni controllata dall'esercito, che però in questo scontro di potere succeduto all'arrivo di Abiy Ahmed è stata estromessa dalla costruzione di questa diga. E i costi umani ed ecologici, insomma, sono piuttosto grossi. Era stata iniziata ai tempi di Meles Zenawi, si sentiva abbastanza forte e legittimato per imbarcarsi in questa opera particolarmente ambiziosa e controversa. Poi dopo c'è stato questo passaggio di potere, ma diciamo che questo tentativo di costruzione delle infrastrutture fa anche riferimento a un processo di accumulazione e controllo delle risorse, in primis della terra, da parte delle elite nazionali e regionali, con espropri chiaramente ai danni dell'agricoltura familiare da parte delle compagnie statali, tant'è che le rivolte popolari, che poi hanno portato alle dimissioni del primo ministro Desa Legna e alla nomina di Abiy Ahmed, è stata proprio inaugurata da queste proteste contro il nuovo master plan della capitale Addis Abeba, che sottraeva terre ai contadini della regione Oromo per incorporarle nel nuovo distretto urbano. E quindi all'interno di queste contraddizioni si muove, facendo i suoi affari, anche la Salini in Pregiro, e questo è anche collegato alla costruzione di queste infrastrutture, alla politica di Abiy Ahmed, il nuovo Nobel per la pace, che ha promesso politiche di liberalizzazione economica per attrarre gli investitori internazionali, e quindi insomma con anche la creazione di zone franche, dove lo sfruttamento della manodopera è particolarmente massimo, intensiva, per usare un eufemismo.
Beh, insomma, una storia anche questa che si ripete, come dire, quando si parla di sviluppo, investimenti. Sicuramente queste grosse imprese non lo fanno per il benessere degli stati su cui intervengono, anche se spesso ci viene raccontato così. sulla, soprattutto quando si parla di Africa, no? Noi abbiamo costruito infrastrutture, portiamo innovazione per migliorare le condizioni di vita, poi in realtà vediamo che gli impatti ambientali sono tali per cui le condizioni di vita peggiorano a tutti gli effetti, compreso le politiche estrattiviste, non so se è il termine corretto in alcuni casi usarlo, sicuramente è più corretto quando insomma ci riferiamo ad altri materiali, però anche in questo caso insomma gli impatti ambientali sono, si vedranno a lunga durata e porteranno disastri più grossi di quelle possibilità che possono arrivare al miglioramento insomma del
sicuramente dei popoli, ma poi africani. Accanto a questi investimenti paralleli c'è anche l'intervento militare, perché per esempio la presenza dell'Italia in questa parte dell'Africa è anche sottolineata dalla missione italiana in Niger.
Infatti ne parlavamo due volte fa, l'avevamo accennato.
Infatti, che prevede uno stanziamento di 997 milioni di euro, tra le altre cose, e poi chiaramente prevede anche un sostegno al governo nigerino di 50 milioni di euro. E questa presenza militare è dovuta soprattutto al fatto che insomma il succo sono i migranti e tutto l'apparato che serve a sorvegliare gli spostamenti e che è costituito intorno a quello che alcuni ricercatori indipendenti chiamano complesso securitario industriale, che chiaramente serve a facilitare l'export di armamenti e tecnologie verso questi regimi autoritari. Infatti l'accordata, diciamo così, di multinazionali delle armi, della cyber security americana e non solo, interessa anche paesi europei come la Germania, la Francia e l'Italia. Ci sono praticamente quasi 8 miliardi di euro che sono stati stanziati fino al 2020 dall'Unione Europea per l'asilo, le migrazioni e l'integrazione, che però in realtà sono incanalati semplicemente al finanziamento e alla ricerca sull'intelligenza artificiale, nuove tecnologie, droni per controllare le frontiere e chiaramente dietro ci sono anche le due agenzie europee che sono le Frontex ed Europol e quindi in parallelo, mentre crolla la spesa della cooperazione allo sviluppo verso l'Africa, perché nel 2018 l'Italia ha destinato risorse inferiori del 21% rispetto a quelle dell'anno precedente, e invece l'intervento viene indirizzato verso quei paesi che sono ritenuti partner nella lotta alle migrazioni, cioè nel controllo, nell'assessing dei confini dell'Europa sostanzialmente.
Certo.
Infatti la politica del governo italiano si è concentrato solamente sulla riduzione delle partenze, l'aiuto militare, il controllo del territorio in chiave tra virgolette antiterrorismo, ma in realtà puntano a frenare il flusso dei migranti verso l'Italia.
Sì, e in merito a questo, infatti, ai militari italiani in Niger era uscito anche un paio di settimane fa un articolo di Antonio Mazzeo, no? Proprio che parlava di aiuto umanitario, sì, ma anche di training antisommossa, per cui il controllo del territorio, come dire, delle popolazioni locali, parlando proprio del Niger. Non so se vuoi aggiungere alcune cose o se mi consigli un altro stacco musicale.
Ma direi che no, possiamo anche fare uno stacco musicale. C'era un bel pezzo di Tiché già Facoli che parla della Françafrique, ma anche se parla della Françafrique in fin dei conti siamo in tema, che insomma può essere uno stacco simpatico.
Adatto, perfetto.
Adatto.
Domandiamo.
Ok.
Africa, why said the black etudier? La politique from Africa, said the black etudier. La politique America, Africa, why said the black etudier? Il nous vend les armes pendant que nous nous battons, et puis nos richesses. Et ces disettes suffisent de voir la vie toujours.
Bene, abbiamo sfumato questo pezzo che è un pochino lungo perché il tempo stringe, poi abbiamo tanti collegamenti per affrontare altri argomenti, quindi veniamo alle ultime cose con cui volevamo parlare con te.
Sì, ci ricolleghiamo un attimo a quello che si diceva prima, perché appunto questi finanziamenti con Alpe, tra virgolette, contro il terrorismo, come quelli che sono stati fatti per quanto riguarda il G5 Sahel, del Sahel nell'area intorno al Mali, non è che abbiano ottenuto granché, considerando anche quello che è successo solo il 19 novembre scorso con la morte di 24 soldati maliani uccisi durante un attacco degli jihadisti. Adesso addirittura questa situazione di instabilità si sta andando a concretizzare anche in scontri interetnici, ma anche fra i vari paesi, perché il Burkina Faso ha accusato il Mali di aver violato le sue frontiere durante un'operazione militare. In questo contesto c'è un musicista molto famoso, Salif Keita, che è un musicista del Mali, che in un video che lui ha postato sui social accusa la Francia di finanziare i jihadisti, e sostanzialmente Keita si indirizza direttamente al presidente maliano, dicendo appunto che lui è completamente sottomesso a un ragazzotto come Macron. Beh, Salif Keita ha 70 anni, il presidente maliano anche, però in realtà Salif Keita va a intercettare con queste affermazioni anche un sentimento antifrancese che si sta manifestando sempre di più nelle popolazioni maliane del Sahel, che sono sui nervi, perché da una parte c'è la guerriglia jihadista che loro giustamente giudicano importata da crisi che sono esogene, che provengono da fuori, cioè quella libica, e queste presenze, e poi la presenza delle forze francesi della Barkhane, che sono 4.500 militari nel Sahel, per cui insomma si può anche chiedersi come mai la presenza di queste forze militari non abbia portato nessun risultato. La presenza dei soldati della vecchia potenza coloniale praticamente da una parte porta all'esasperazione, sia l'odio dei terroristi sia gli attentati che vengono giustificati per la presenza appunto delle forze occidentali. E in questo video Salif Keita, che si esprime peraltro in Bambara, accusa la Francia di finanziare i gruppi jihadisti del proprio paese e accusa soprattutto il presidente di continuare ad essere completamente succube della politica francese, perché dice che la Francia manda queste persone per uccidere dei maliani, ed è la Francia che poi paga queste persone per continuare a farci la guerra. L'ambasciata della Francia in Mali, considerando che Salif Keita è un personaggio molto famoso e peraltro ha avuto 500.000 visualizzazioni in questo video, ha subito fatto una comunicazione in cui ha parlato. Come?
No, ha detto un comunicato stampa.
Sì, ha parlato di un carattere infondato, diffamatorio e oltraggioso di quello che ha detto il Salif Keita. Mentre invece il presidente Ibrahim Boubacar Keita sostanzialmente è stato zitto, anche se poi è stato accusato di sottoporsi praticamente alla volontà di Macron. Rimaniamo nell'ambito della musica per collegarci con un'altra piccola notizia che viene dal Marocco, dove il rapper marocchino Simon Gnawi è comparso il 14 novembre davanti al tribunale di Salé, vicino a Rabat, per oltraggio a funzionari della polizia, e rischia 2 anni di prigione. Secondo il suo avvocato, il cantante, che ha 21 anni, nella sua canzone che si chiama Vive le Peuple, Ash al Shab, in dialetto marocchino, diciamo che ha avuto 13 milioni di visualizzazioni su YouTube, riprende gli slogan scanditi durante le proteste, soprattutto dei giovani che continuano in Marocco, e a causa di queste sue parole è stato attaccato, con cui lui attacca direttamente il re, è stato accusato appunto di oltraggio a un funzionario di polizia e rischia 2 anni. E questa è la realtà, insomma, della libertà di espressione in Marocco. Casomai sentiamo.
Infatti chiuderei proprio con questo pezzo che appunto tu consigliavi di ascoltare. Viva
e
le
poi arriviamo ai saluti e concludiamo.
Bene.
Zarra, Zarra. Knawi. Gria.
Kia di sira.
Asusat. يقول لي واش غنسكت على خلاد رباه ولا انا اللي خور جدودنا بجدود وكلاه ما غيكفيكم معنا ترهيب ما غيكفيكم معنا قرطاس حالفين بربي ما غنتفكوا تقبضوا اللي فيها من الراس ما جيتش للحس ولا نعيش جيت نعطيك القنبول لا ما قادش تحس بهضرتي يلا تنحى وزول شي كيخاف من هضرتنا وشي كيخاف من لساننا ما عارفيناش باللي مدبوحين والازمه اللي مهضرانا انا المقصح انا المدبوح انا المهضوم انا المواطن المغربي اللي عمقت وجرحوا نتوم انا اللي بايعت وتباعت انا اللي طيقت وتخانيت انا اللي جبت الاستقلال وعمري بما حسيت انا الام اللي مات ولادها في البحر يا ما بكيت انا الاب اللي رميته في الحداده وبولادي ضحيت انا المواطن المقهور انا الدرويش المحقور انا الموجز المضروب انا المتعاقد المنبود انا الموظف اللي رطيته بالاقتطاعات مخنوق انا الحر اللي مر القرية مشدود انا الريفي اللي كان حلم يزيان الريف انا الجبل اللي خليته قدامه غير كيف بلا ما تسولني على الثروه شكون اللي كلا فينا المال شكون مستافد من جوج بحور ومقالي على الرمال شكون طحن الفوسفات وكاسب كاع الشركات الكبرى شكون طحن البلاد طحين وباقي كيقلب على الثروه صباح الخير الشريف رصيفنا ولا خريف لا كنا 40 مليون راه 30 جالسين معاك غير بالسيف كنامنوا بالله كنبغيو الوطن وكنموتوا على الشعب 2020 ما غيبقاش الفقر حيت كلشي غيهرب باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش خلقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومنطوا حلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش خلقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومنطوا حلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد
باغي والو من هاد البلاد باغي غنرتاح باغي التعادل وما ناكل وربحوا بالرباح قطعنا ليات من النجاح وبحينا بالصياح كتأديونا وطلبونا نطلبو منكم السماح جيت للدنيا لقيت والديا مفرشين كش على الدس والفم تمارة مكفص وما كتجوع باش تدس وكبرنا بآتي والخبز ونهار المزوهر العدس لوبي وحمص ما شبعاني نتاقص وما عندي ما نلبس ودمنا كيتمس تهرسنا ما لقينا الدبس معلمين وقطعين الحس غادي نغجر بالحيط هكاكم مشينا للحبس اغتصبتوا لينا الكرامه وكثرتوا فينا النفس خسرنا معاكم العمر ما بقى ليا علاش نخاف حنايا موالين الدار وعيشتونا فيها ضياف كيفاش غنحب هاد الوطن اللي هز عليا الكتاف حلت الدنيا في عيني حياه بدوني هدف
باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش شرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومنطوا حلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد باسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش شرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفانيد ومنطوا حلمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد
انا مدل الجوع والقهر فين عليا بكاس مي كي السيرات مشيت في الشعر كتبت حروفها من دمي جالة جات في كتاب القاري رسالة جات من عند امي اللي حامينا حرامينا كلشي فهم لما سمي عندنا امير المدمنين لبس السلام ديال الاسلام مستشار وعرق يهودي البرادر واغولاي نصف الشعب رديتو يسعى وانت احتفل بفاتح ماي اللي شدينا يعرفوا الله اودي مهمتي غير نساي كلبونا سادسونا حاكمنا ظالمونا كلب الكساوي قمعونا عطيونا حقنا في هاد البلاد ولا جمعونا وعدمونا عطيني حقي ولا شرجي بتيري فيا سلاح الموت الله الوطن تانت يمشي هذا شعار ديال الخوت هذا شعار ديال الخوت
Diciamo che anche questo pezzo purtroppo devo sfumarlo, lo so che tanti lo odieranno, però insomma è un pezzo veramente, durava ancora un paio di minuti, ma noi dobbiamo concludere qui. E il tempo per i saluti, questo è lo spazio che ci resta. Bene. Grazie.
Allora, speriamo di aver reso, come dire, un po' più fluida la trasmissione con questi interventi musicali. E noi ci sentiamo tra una 15 giorni allora.
Sì, raccoglieremo i commenti e le critiche, quindi noi siamo sempre molto attenti e ringraziamo ovviamente chi ascolta questa radio per tutte le sollecitazioni che ci arrivano per migliorare. Grazie ancora.
Okay, un abbraccio a tutti e a tutti allora. Ciao.
Ciao.